Inshallah, se Dio vuole. Innanzitutto vi saluto tutti, sono davvero contento di essere qui in chiesa a dire queste cose, perché voglio anche farvi capire che almeno per me non è fare una conferenza, non è fare una conferenza, non è venire a dire qualcosa, ma per me è una vocazione questa, è la mia vita, credere all'incontro tra fratelli di fede diverse. Credo profondamente che lo Spirito Santo, quello che noi cristiani diciamo terza persona della Trinità, lavora in tutti, cristiani, musulmani, buddisti, induisti. Sono convinto, e quindi dentro questa convinzione cerco di fare quello che posso, ovviamente, proprio per trovare, Don Olinto citava un momento fa il documento dell'arcivescovo Cardinal Martini di 25 anni fa, dove il Cardinale diceva: dobbiamo sempre di più trovare i valori comuni nelle religioni per lavorare insieme e imparare a rispettare le differenze. Ma dobbiamo vivere insieme. Guai, a mio giudizio, se l'impostazione che diamo alla nostra vita da cristiani è quella di vedere gli altri come nemici, o peggio ancora, persone da eliminare dalla nostra vita, da non... Io credo che la cosa più bella e più grande che il Vangelo ci offre, che Gesù ci offre, è proprio quella di amare tutti, di amare anche quelle differenze, che tante volte sono difficili, non ce lo neghiamo, e sentire che queste non sono idee di un prete così, che non ha nient'altro da fare, per cui va in giro a parlare di queste cose, ma queste sono idee che sono nate nel 1964, meno sono nate, sono sfociate nel 1964, quando il Concilio Ecumenico Vaticano II, per la prima volta, la Chiesa Cattolica scriveva: in ogni religione c'è un raggio di verità. Dove la Chiesa Cattolica, con quel documento Nostra Aetate, invitava un atteggiamento che per 14 secoli non era stato così, ed era invece un incitamento a leggere, a vivere la relazione con gli altri, con gli ebrei, con i musulmani, in maniera nuova. Vi leggo qualcosa, tanto perché non siano le mie le parole. Perciò la Chiesa Cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni, sta parlando di tutte le religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, pur differendo su alcuni punti da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. Qui vado avanti, ma leggo: la Chiesa guarda con stima i musulmani che adorano l'unico Dio vivente, sussistente, misericordioso, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e che ha parlato l'uomo. Essi, musulmani, cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti di Dio, anche nascosti, come si è sottomesso Abramo, a cui la fede islamica volentieri si riferisce. e benché essi non riconoscono Gesù come Dio, lo venerano come profeta, essi onorano la sua madre Vergine Maria e talvolta pure la invocano con devozione. Essi attendono il giorno del giudizio, quando Dio retribuirà tutti gli uomini risuscitati, così pure essi hanno in stima la vita morale e rendono culto a Dio, soprattutto con la preghiera, l'elemosina e il digiuno. Mi fermo qui, ho letto alcuni tratti. Capite che non è un'idea di un prete, ma ormai quella convinzione che nel Concilio Vaticano II emergeva. Oggi la Chiesa, oggi i cristiani non possono più sentirsi chiusi dentro. Il regno di Dio non può essere soltanto un gruppetto di persone, ma l'amore vero di Gesù Cristo ha spinto ad allargare il cuore, a comprendere tutti, ad affrontare le difficoltà. E oggi noi forse più che mai vediamo e sentiamo e siamo toccati da quelle che sono le difficoltà concrete, io direi patologiche, non fisiologiche, di una religione islamica. Sono le cose sbagliate, sono la violenza, sono le uccisioni. Io credo comunque che nell'incontro noi come cristiani dobbiamo sentire e annunciare l'amore, senza denunciare chissà che cosa, perché se offendi, se critichi, se non succede niente, anzi, spesso avvengono contrasti. Se invece ci poni con l'atteggiamento di dire questo, la pace, l'amore, l'amore al nemico, il sacrificio, sono i valori più veri, automaticamente tu proponi te stesso, il tuo cristianesimo, proponi quella croce che per esempio nel Corano, secondo me, da tanti musulmani non è capita, perché è vista come negazione della profezia di Gesù, della dignità di questo profeta, e non invece come valore dell'amore vero che è capace di dare la vita, sapendo che dare la vita in quella maniera non è fine a se stesso, perché poi c'è la resurrezione. Chi ama dando la vita fa risorgere, non fa morire. Ecco, noi dobbiamo forse entrare in questa dimensione del cuore, e forse subito voi o qualcuno di voi mi sta guardando dicendo: ma com'è illuso quel prete, ma si guardi un po' in giro. I miei, posso dirlo, i miei confratelli talebani, i miei preti talebani, continuano a dirmi: tu indori un po' troppo, dice qualcuno che è capace di indorare, indori un po' troppo la pillola, guardala dentro fino in fondo, è amara. Io credo di aver guardato sempre fino in fondo questa pillola, forse di averla provata anche fino in fondo questa pillola, ma credo che di fronte a tutto non c'è altra risposta che quella dell'amore, non c'è altra risposta che quella dell'incontro. E qui introduco quella parola che forse già ho accennato ad alcuni di voi, ma che io sento fondamentale in questo momento, in questa contingenza storica: l'incontro. Noi dobbiamo pensare più che mai che i ghetti nella storia hanno portato soltanto del male, che l'egoismo porta a ghetti, porta a pensare solo a se stessi e non agli altri, e l'individualismo di pochi gruppo di chi pensa solo a se stessi crea del vero, ha creato nella storia sempre del male. E quindi io dico, dobbiamo partire con questo atteggiamento, cercare, come dicevo prima, quei valori che ci mettono insieme. E qui, come qualcuno voleva anche un po' sentire, l'Islam, ecco, dico, per esempio, quel valore di Dio, è l'unico Dio, sì, il modo di concepirlo è uguale, no, ma forse noi dobbiamo partire da questa unità che abbiamo dell'unico Dio per poi pensarci, per poi capire, per poi riflettere, forse non arriveremo a grandi conclusioni, non arriveremo ad avvicinarci molto, però, perché è difficile, quando vado in qualche centro islamico, come si dice, moschea, qualche volta mi trovano e mi dicono, vogliono discutere sul monoteismo puro, e dicono, voi cristiani siete politeisti, come fate a dire che Gesù Cristo è Dio? Dio è Dio, Dio è l'assoluto, è là, è irraggiungibile. Come fate a dirlo? Quando poi mi permetto di dire che Dio è Padre, no, ovviamente entra una concezione molto naturale nella generazione e non quella spirituale, teologica, filosofica. E lì si fa fatica, ma capite che si fa fatica da tutte le parti. Forse però dobbiamo sentire questo unico Dio, come abbiamo letto anche nel Concilio Vaticano II, come quel Dio creatore di ciascuno di noi, che ci fa sue creature, che ci fa persone che devono impegnarsi nell'amore, che devono realizzare il mondo. Ecco, se voi leggete la prima parte del Corano, non le prime pagine, perché il Corano non si legge dalle prime pagine in avanti, ma si legge per rivelazioni. La prima parte è quella che, secondo appunto i nostri fratelli di fede islamica, Dio, attraverso l'Arcangelo Gabriele, ha annunciato al profeta, il quale ha recitato soltanto a voce alta la parola di Dio. Ecco, se noi guardiamo la prima parte, che va dal 610 della nostra era, quando Muhammad dice di ricevere queste rivelazioni, al 622, anno in cui lui deve fuggire dalla sua città, Mecca, per andare a Medina, ecco, noi troviamo in questa prima parte del Corano quelle verità dell'unico Dio, dell'uomo come creatura, degli angeli, dei profeti, dei messaggeri di Dio, del libro, dell'uomo che deve gareggiare nel fare il bene, che deve amare il povero, l'orfano, la vedova, che alla fine della vita sarà giudicato, avrà un premio o un castigo, ovviamente l'inferno, il paradiso, visti in maniera islamica, perché il rapporto con Dio non può esserci nell'Islam. Dio è l'assoluto. Noi nella nostra rivelazione cristiana sentiamo invece questa possibile comunione, anzi diciamo di essere creati a immagine e somiglianza di Dio, di avere in noi l'impronta di Dio. L'Islam fa fatica a leggere questa unione, comunione della creatura con Dio. La creatura è totalmente staccata dal Dio assoluto. Però, ecco, dentro questa uguaglianza, questa diversità, c'è però la coscienza che l'uomo è la creatura di Dio, che deve ascoltare Dio, che si realizzerà nel disegno di Dio. Ecco, dicevo, la prima parte del Corano è proprio questa rivelazione molto semplice, questa indicare all'uomo come deve comportarsi. Ed ecco che conoscete tutti quelli che secondo i musulmani sono i pilastri nella risposta dell'uomo a Dio, nella professione di fede, credere all'unico Dio, certo, e anche l'aggiunta credere al profeta, quella famosa frase che noi magari abbiamo sentito in italiano, non c'è Dio se non Dio e Muhammad è il suo profeta. Questa per loro è la professione di fede profonda. E poi la preghiera 5 volte al giorno, come un momento in cui potersi sollevare da terra. Spesso li vediamo sul tappetino, sui tappeti, ma non perché, ma perché vogliono sollevarsi da terra. Li vediamo uniti in comunità, perché vogliono pregare insieme, sentono insieme. Si prostrano davanti a Dio, sentendosi umili creature e invocando l'aiuto di Dio. Ecco la preghiera che è preceduta anche da loro dalla purificazione. Non puoi portare la tua offerta all'altare se hai qualcosa contro il tuo fratello, se non sei puro. Ecco, tutta questa spiritualità presente nella preghiera è comune, dobbiamo saperla valorizzare, dobbiamo saperla farla crescere, ma dalla preghiera quell'altro gesto importante che è il digiuno, per loro un mese di digiuno, Ramadan, nel quale non solo si astengono dal cibo, ma fanno tanta carità. E qui, per non parlare, ma vi racconto anche quando da giovane ero ad Alessandria d'Egitto e mio papà mi diceva: guarda che cosa succede. E era il momento in cui ad Alessandria d'Egitto, col colpo del cannone a salve, tutti smettevano di digiunare e si mettevano a tavola. Era un momento magico, perché prima erano poi tutti sul balcone a chiacchierare, quindi si sentiva il vocio di tutti, no? Poi, dopo il colpo del cannone, silenzio, si sentiva solo il tintinnio delle posate. Ed era bello, almeno per me, ragazzino forse, vedere che il traviere aveva fermato il tram anche in curva e si metteva sul predellino a mangiare, che il nostro vigile aveva messo il giallo e si metteva a mangiare. Per me, ma al di là di queste cose, poi siete venuti ad Alessandria, vero? Ecco, abbiamo qualcuno che era con me in quegli anni e si faceva vedere: guarda, prima di mangiare loro però mandano giù i loro figli a portare davanti alla moschea ai poveri il cibo. Ecco, una carità davvero grande. Lì viene fuori questa comunione, è una carità che poi cresce, una carità che, poi svilupperò la parola incontro, permette di svilupparsi e di cercare i valori. Ma voglio solo parlare velocemente di questo Ramadan come un momento di preghiera. E anche qui noi pensiamo spesso che i nostri fratelli musulmani fanno quel digiuno, ma poi finito il digiuno le mangiano, tutta la notte gormorigliano. Quanto andare a vedere se è così? Non è affatto così. Se qui qualcuno sa, io li controllo durante il Ramadan, cioè vado a trovarli, e alla sera, dopo aver digiunato tutto il giorno, fanno 2 ore la preghiera del Tarawih e più E siccome i miei vescovi non ci credevano, guardate che i musulmani pregano per... Ma no! Ora li ho caricati in macchina, gli ho fatto fare tutto il giro, via Padova, Febbraio. Io ho cominciato a vedere 800 qua, 400 qua, e non seduti su delle panche. Credo davvero che sono tutte cose belle che dobbiamo conoscere e che entrano in questa spiritualità che ci mette vicini, ma poi l'attaccato delle modine legali, il pellegrinaggio, ma questi sono atteggiamenti loro. Quello che conta per me, che voglio dirvi, è proprio come noi dobbiamo cercare insieme quella capacità di vedere i valori che ci mettono in comunione con Dio, che ci mettono, certo, vi dicevo, proprio di tanto in tanto lo ripeterò questo, conosco bene le patologie e quindi vi dico che poi ci sono le violenze, ci sono le uccisioni, ancora in questi giorni abbiamo sentito e abbiamo visto di chiese distrutte, di chiese... Questo ci fa male, questo ci fa soffrire e su questo si sta lavorando in tante maniere e speriamo davvero che lo Spirito ci aiuti a riconoscerci e a non farci più del male, ma a rispettarci. È un dolore, è una sofferenza tremenda, ma credo che a questa sofferenza noi dobbiamo rispondere, ripeto, come dicevo prima, con l'atteggiamento vero di Gesù Cristo, che ha amato, che ha perdonato, sapendo che nell'amore, che nel perdono c'è la vera educazione all'amore. Non c'è l'occhio per occhio, dente per dente, le vendette, eccetera. Ecco, dobbiamo davvero sentire queste comunioni. Certo, nella seconda parte del Corano poi abbiamo, quando ormai Muhammad è a Medina e organizza il suo stato islamico, ecco, noi vediamo altre preoccupazioni più sociali, più di relazioni umane, familiari, eccetera, ma credo che fosse quello contingente a quel momento storico, almeno come cristiani possiamo giudicarlo così. Invece credo davvero che la cosa più grande è che ci sono comunque questi valori su cui lavorare. E poi, certo, sappiamo delle differenze, sappiamo di tante cose che non combaciano il loro modo. Il musulmano è abbastanza razionale di leggere il tutto. Vi faccio un esempio. Vi leggo un pezzetto di Corano. Poi mi dite cosa ne pensate, come l'avete... Leggo la sura 19esima. La sura 19esima parla di Maria, della Madonna. Ma vi dico adesso, vi lascio intuire come diversamente il Vangelo di Luca ne parla e il Corano ne parla. E forse intuiremo che abbiamo bisogno ancora tanto di conoscerci tra cristiani e musulmani, perché forse non ci conosciamo, forse il mio Gesù Cristo non è conosciuto dal fratello musulmano. E allora, leggendovi, voglio che comprendiate quale cammino, quale discorso che dicevo prima di incontro deve nascere in mezzo a noi. Allora dice nel versetto 16 della sura di Maria, sura il capitolo del Corano, 19, nel libro ricorda anche Maria quando si appartò dai suoi in un luogo verso Oriente. Per nascondersi da loro prese un velo. Le mandammo allora il nostro spirito che le apparve sotto forma di uomo perfetto. Maria disse: mi rifugio contro di te nel misericordioso, che sei timorato di Dio. La Madonna si spaventa di fronte a questo angelo, perché subito dopo vi è detto: Gabriele rispose: io non sono che un messaggero del tuo Signore per darti un figlio purissimo. Maria domandò, ma come potrò avere un figlio se nessun uomo mi ha mai toccata e non sono una donna dissoluta? Gabriele rispose, così sarà, il tuo Signore ha detto, è cosa facile per me. Noi faremo di lui, dice l'angelo, lui è il bambino, un segno per gli uomini, un atto di misericordia da parte nostra. È cosa decretata. Maria dunque concepì il bambino, si appartò con lui in un luogo lontano, salto via un po' di versetti, poi andò dai suoi col bambino, portandolo con sé, e quelli dissero, oh Maria, hai fatto una cosa mostruosa. Oh sorella di Aronde, tuo padre non era un uomo malvagio, né tua madre era una donna dissoluta. Maria indicò il bambino, forse già vergogna, sapeva che non capivano e che non erano nel loro, erano nella loro concezione di pensare solo che del matrimonio potesse avvenire questo. Maria indicò loro il bambino, ma quelli dissero, e come possiamo parlare con un bambino ancora nella culla? Ma il bambino disse, in verità, io sono il servo di Dio, Abdallah, che mi ha dato un libro, mi ha costituito profeta, mi ha benedetto ovunque mi trovi, mi ha prescritto la preghiera e l'elemosina finché sarò in vita, mi ha reso dolce con mia madre, non mi ha fatto superbo né ribelle, pace su di me il giorno in cui sono nato, il giorno in cui morrò, il giorno in cui sarò risuscitato a vita. Questo è il Corano. Capite la differenza che c'è tra il Vangelo di Luca e questo brano? Ovviamente questa rivelazione, queste rivelazioni, se così si può parlare, per noi la rivelazione è in Gesù Cristo, per loro è attraverso questo testo. Con la rivelazione poi giunge secondo una propria sensibilità, ecco l'esigenza di questo primo miracolo, il bambino che parla dalla culla, l'esigenza di questa testimonianza, ma al di là di questo che voleva far capire che non è la stessa rivelazione, ma ovviamente lo spirito islamico che ritiene questa parola, parola di Dio, perfetta, discesa dal cielo attraverso l'arcangelo. Ecco, noi ci mettiamo di fronte a una realtà che scopriamo, magari differente, in certe verità, in questa soprannaturale presenza di Dio, ma nello stesso tempo comprendiamo come invece tanti fratelli, ormai sono un miliardo e più nel mondo, vivono invece e ritengono queste parole l'unica, l'ultima vera rivelazione. E le precedenti, il Vangelo e la Torah, rivelazioni che forse non erano precise, che sono state precisate soltanto da questa ultima. Ecco, ci troviamo di fronte a una unità di valori, ma nello stesso tempo a una diversità nel modo di presentarsi. La religione cristiana, con questo anelito soprannaturale, la religione islamica, con questa sensibilità razionale, umana, non ce lo diceva sempre il nostro caro Bormann. E quindi noi dobbiamo forse entrare in queste dimensioni, comprendere queste cose. Ma al di là di tutto, se non vado avanti a parlarvi ancora dell'Islam, ci vorrebbero tante serate, mi interessa portare la nostra attenzione come cristiani. E allora, di fronte a questi fratelli, che cosa dobbiamo fare? Qual è l'atteggiamento che la Chiesa ci ha offerto, ci offre, il nostro Papa attuale, ma che anche i pontefici precedenti ci hanno offerto? E io credo che l'atteggiamento vero è proprio quello di fare dei passi. E il primo passo è l'incontro con questi fratelli. È difficile, però è la cosa, se volete, più importante, incontrarsi magari con qualche trepidazione, certo, ma incontrarsi. E credo che questo incontro oggi è fattibile. Addirittura siamo in un momento favorevole. Io dico spesso ai miei confratelli preti: attenti, perché questo treno è fermo solo adesso, in questa stazione. Se partirà, non lo vedremo più. Se lo perdiamo, guai. Oggi tanti fratelli di fede islamica sono nelle nostre carceri, sono nei nostri centri di ascolto, oggi sempre di più anche sui nostri camerottoli ci sono famiglie che non riusciamo a incontrarli, oggi nei nostri oratori ci sono dei ragazzi, oggi ancora di più nei nostri centri sportivi ci sono questi ragazzi, ma in tanti altri posti, perché tu mamma o tu nonna incontri magari la mamma musulmana che sta andando come te a prendere il bambino alla scuola e la vedi magari chiusa in se stessa. Ecco l'incontro, l'incontriamo noi preti magari andando a visitare le famiglie per Natale o per Pasqua. Ci sono tante occasioni per le feste delle genti, per tanti, ma l'incontro secondo me è la posizione prima, il primo passo che dobbiamo fare, incontrarci. Perché nell'incontrarci, e qui non sono in chiesa, non ho parlato di incontrarci anche facendo qualche cenetta fisica, no? Bevendo il loro tè che è molto buono, oppure qualche bella minestra, scioroba che fanno loro molto buona, o il couscous o qualcosa d'altro, il kebab, eccetera, sono occasioni. Ma al di là di queste battute, la cosa importante è incontrarsi. E la dico, noi ci stiamo anche a incontrare loro. Loro non sono ancora nella disposizione che chiamo socio-umana capace di incontrarsi. Hanno paura. Ci sono tante situazioni per cui eppure dobbiamo incontrarci, secondo me. E dall'incontro nasce quella possibilità di capirsi, di conoscersi. Per esempio, uno degli incontri che spesso propongo a tanti parroci che hanno nella parrocchia tanti musulmani è quello durante il mese di Ramadan, quest'anno sarà da metà giugno a metà luglio, quindi i musulmani quest'anno avranno un digiuno molto lungo, ecco, di rompere il digiuno alla sera, 9:15, 9:30 quest'anno sarà, mangiando insieme a loro. Ed è bello, mangiando insieme, come fanno, domandare a loro perché hanno fatto il digiuno, domandare a loro qual è il senso del Ramadan. Ecco, cristiani e musulmani che si incontrano per conoscersi, e spesso da lì nasce tanto. l'anno scorso ricordo un incontro a Monza dove c'erano i cosiddetti capi musulmani e naturalmente avevano invitato l'arciprete di Monza e tutte. E naturalmente la domanda, gli ho detto, fate parlare prima loro su come vivono il Ramadan, e nel parlare poi a un certo punto è venuta fuori subito la battuta: e voi cristiani fate il digiuno? Che cristiani sono guardati un po' in giro, no? Per cui no, ma sì, la quaresima. E allora il buon arciprete ha deviato bene e dice sì, sì, però il digiuno per noi è soprattutto quel digiuno spirituale, perché se facciamo un digiuno ma poi commettiamo delle cose ingiuste, comunque ha portato immediatamente la riflessione sul fare il digiuno e poi non comportarsi bene. E c'è stata immediatamente la risposta di quei fratelli di fede islamica lì presente, che hanno condiviso fino in fondo, dicendo che se io sono qui e faccio digiuno tutto il giorno, ma poi mi comporto male, offendo un altro, il mio digiuno non vale niente. Ma ve l'ho detto semplicemente per aiutarvi a comprendere come nell'incontro nasce poi la possibilità della conoscenza reciproca. Io ve l'ho detto, del nostro Gesù Cristo, i musulmani oggi, con tutto rispetto per i carissimi che sono qui con noi, non sanno niente. Dei nostri quattro Vangeli non sa niente, come noi. E ti domandano, ma perché quattro e non uno? Come il loro Corano parla dell'Ingile, il Vangelo, sono i quattro. Ovviamente abbiamo tanta strada da percorrere per conoscerci reciprocamente. Io voglio conoscere fino in fondo la fede, l'amore che c'è nel cuore del mio fratello musulmano, ma nello stesso tempo chiedo a lui di capire. E magari nascono subito tante cose che ci fanno capire che, per esempio, la teologia della carità è che Dio è padrone di tutto il mondo. Perché se io sono la carta e ti do un pacco, non è perché io sono ricco e sono più alto di te e ti do il pacco, ma perché Dio chiede a tutti noi di essere fratelli e di aiutarci. Ed è in questa teologia, ed è in questa conoscenza reciproca, ed è in questi approfondimenti che noi cresciamo, credo, nell'amore, nel rispetto, nella solidarietà. Poi certo, diciamocelo chiaro, su alcune cose per me è Gesù Cristo la rivelazione di Dio, e dico che Gesù Cristo è figlio di Dio. Quello mi guarda in faccia e mi dica no, la rivelazione è il Corano. Ma vi dico, ma come può Gesù Cristo, come può Dio relazionarsi con Gesù Cristo, fare un figlio, eccetera? E gli domando, e come può Dio mandarci il Corano attraverso l'arcangelo? E perché il Corano deve essere per forza in lingua araba perfetta e non in lingua italiana perfetta? Ma tutti, mi capite, non sono... Ecco, ma è proprio per tentare poi quella parola dialogo che io 25 anni che lavoro in questo campo non ho ancora iniziato. Abbiamo iniziato soltanto la parola incontro, fiducia, e sull'incontro, sulla fiducia nasce, ripeto, quel discorso di conoscenza, di comprensione, di correzione anche fraterna. Ecco, molto affinità qualche volta a qualche amico musulmano che va in questi talk show, dico, ma guarda che non devi dire queste cose. non mi sentono come nemico se gli dico qualche volta qualche parolaccia, dicendo, ma non dovevi dire queste cose. Mi sentono invece come un amico che mi sta aiutando a riflettere, a comprendere, perché l'incontro ormai di 25 anni ha prodotto fiducia. Io non sono il loro nemico, anche se sono cristiano, sono l'amico che insieme cerco con loro la pace, l'amore, la giustizia. E credo che dal primo passo, che è l'incontro con la conoscenza reciproca, si passa magari a un secondo passo, altrettanto importante, che è quello di saper leggere le cose guardando avanti e non guardando indietro, tenendo presente sempre certo la storia, ma non continuamente dire e le crociate e le abbiamo fatti tutti gli errori. Quello che conta forse è di sanare le ferite passate per guardare avanti, per impostare insieme le cose nuove. Io mi arrabbio quando qualche volta penso, come è successo in questi ultimi tempi, quella presa di posizione di tanti nostri amici musulmani contro l'ISIS, contro la violenza, e sentirmi dire da alcuni fratelli cristiani sono tutti falsi. Ma perché non si accetta questo desiderio di cambiamento? E sei convinto che la violenza per lui? Ma perché non? Io credo che dobbiamo sanare le ferite passate, dobbiamo guardare avanti. Sono ingenuo? Ditemelo pure, lo accetto. Ma credo che questa è la strada giusta. Quando una mamma vuol correggere il suo bambino, non va lì tutti i giorni a dirgli gli errori che ha fatto e che fa, ma cerca di fargli capire come deve migliorare. Noi stessi, che siamo continuamente giudicati, ci ribelliamo, se siamo aiutati, cambiamo. Ecco, secondo passo è proprio quello di sanare le ferite passate e di guardare avanti, di impostare nuovamente insieme. Terzo passo che io sento urgente, almeno per noi cristiani, è di testimoniare la fede che c'è dentro di noi, spiegarla. Io ti amo anche se tu non mi ami, perché Gesù Cristo non ha chiesto la reciprocità, ma mi ha detto di amare senza pretendere di essere amato. La reciprocità lasciamola all'Europa, agli amministratori dell'Europa, ai nostri politici, loro sì, devono chiederla giustamente, ma noi dobbiamo amare, dobbiamo dare senso alla speranza che c'è dentro di noi, alla carità che c'è dentro di noi, al lavoro, io dico spesso anche a quella visione di martirio. Provate a pensare, tutti i grandi primi testimoni, pionieri del dialogo, sono tutti morti martiri. Io stesso ho nella mia vita un compagno di studi che si chiamava Andrea Santoro, forse avete sentito parlare, che è stato ucciso in Turchia, oppure il vescovo che è appena morto in scandalo, Monsignor Padovese, persone con cui io ero in relazione, che sento, che ho letto molto delle loro riflessioni, delle loro lettere, una spiritualità capace di accettare anche il martirio. Forse avete visto tutti quel film Uomini di Dio, non avete ancora visto, andate a vedere perché vale la pena. La storia dei monaci siberini, molto bella, dove dei monaci che stavano dando tutta la loro vita senza far proselitismo, come invece viene detto, ma amando quel villaggio, amando quella povera gente e creando un'amicizia, vengono poi uccisi, tutti sgozzati, tutti con la testa tagliata. Certo, il martirio fa parte un po' anche di questo, e non vorrei sottacerlo, perché è importante anche questo. Charles Foucault lo conoscete, è morto anche lui così, Massignon, tanti altri sono arrivati a questo momento così difficile, ma nell'amore verso questi fratelli. Ecco, questo passo che è il passo proprio della speranza, dell'amore che c'è dentro di noi e che ci deve caratterizzare. Cristiani dovrebbero saper amare fino in fondo, fino alla croce. E concludo dicendovi invece un'ultima cosa che per me è importante. Ecco, oggi noi siamo un po' sconvolti, abbiamo paura di fronte a tutto quello che vediamo, dobbiamo denunciare, sono tutti errori quelle cose che stiamo vedendo, dobbiamo pregare, dobbiamo, ma l'ultima cosa che sento di dirvi è questa: purtroppo siamo molto impotenti di fronte al mondo, alle cose che capitano abbastanza lontano. Bisogna dirle, certo, bisogna denunciarle come fa il Papa, come dicendo chiaro che il mondo sta tacendo, o sta, non sta rispondendo, non vuol vedere certe situazioni. Ma io credo che la cosa più vera è quello che conta, è che io sia oggi responsabile. Lo sento come una cosa urgente. Non possiamo pensare che questi problemi si risolvano chissà a 100, 200, 2000 chilometri lontano da noi. Noi dobbiamo iniziare a lavorare qui. Io credo che qui oggi abbiamo questa società interculturale, interreligiosa, e allora è qui che dobbiamo innanzitutto cambiare il nostro cuore, armarci di quella virtù, di quella conoscenza, di quella capacità che ci permette di lavorare oggi, subito qui, perché questa società dove cresceranno i nostri figli, dove adesso sta passando questo treno che forse non passerà più, io oggi qui ho la responsabilità di creare un mondo migliore o di porre le basi per un mondo migliore. Sono convinto, per esempio, che oggi non è così facile. Mi sono accorto che la seconda generazione dei musulmani presenti a Milano è molto, molto più dura di quei musulmani che ho conosciuto 25 anni fa. Non sarà facile, le vedo queste cose, ma credo che se di fronte a queste difficoltà o a quelle peggiori che vediamo, urliamo soltanto, ci spaventiamo soltanto, denunciamo soltanto, ma non facciamo niente, io credo che siamo noi i primi che stiamo creando e che creeremo una società di ghetto, creeremo quelle guerre, creeremo quei giovani senza identità che abbiamo visto a Londra, che abbiamo visto a Parigi, che abbiamo visto in tanti altri posti. Tocca a noi relazionarci, incontrarci, tocca ai nostri ambienti, ai nostri oratori, alle nostre famiglie, creare un insieme di rapporti che permettano all'altro di sentirsi amato in casa sua o, meglio ancora, fratello. Mi fermo qui, può bastare? Può bastare, domani.
Lasciamo un po' di spazio a qualche domanda, qualche contributo veloce. preciso.
Prego.
Aspetta. Vai. Vieni qui, perché sennò vieni qui, esprimiti bene che così, bravo, tutti sempre.
Mi chiedevo se il concetto che abbiamo noi di fratellanza è un concetto altro, no? Perché per noi Cristo è quello che ci ha insegnato l'amore aperto a tutti. Per noi Cristo è quella dimensione che ci permette un rapporto uomo-Dio, ma anche un senso orizzontale. Per l'Islam c'è questo concetto?
Allora, grazie. Vi dico grazie perché mi permette di introdurre una cosa che è un po' nuova, ma che è grandissima. Se noi abbiamo avuto la nostra rivoluzione copernicana nel 1964, con il documento Non sprecate, sappiate che nel 2007, quindi non molto tempo fa, 138 saggi musulmani, partendo da un versetto della Sura 5, hanno offerto ai capi religiosi, Papa e tutti i capi religiosi cristiani, una lettera, quella che noi chiamiamo la lettera dei 138 saggi, non erano i capi, ma sono saggi, sunniti, sciiti, di tutti i tipi. E questa lettera, partendo da una parola, diciamo appunto parola comune, dicono ebrei, cristiani e musulmani hanno in comune l'amore verso Dio e verso gli altri. Io credo che una presa di posizione così è importantissima. Le dico, purtroppo i nostri amici musulmani fanno fatica a leggere questa lettera del 138. Io ne avrò stampate un 700 in arlo anche, distribuendole un po', ma sto vedendo che non raggiungo quello che desidero. Comunque, noi possiamo davvero accettare un po' tutto questo. Le dico di più, forse lei stessa ha letto che 3-4 settimane fa un capo politico è andato in un'università islamica dicendo chiaro che la violenza deturpa l'Islam e deturpa l'Islam in tutto il mondo, e che la religione, capo politico, che la religione islamica va vissuta nella sua autenticità, nella pace e nell'amore, capo politico. Cioè è chiaro che uno dice, ma sarà vero? Questa concezione di fratellanza di c'è? La storia ci dice questo? Facilmente ti trovi subito chi ti dice no, i musulmani si vogliono bene solo tra di loro, gli altri non li considerano, agli altri puoi fare il male che vuoi, ci sono tutte queste testi, dicerie, eccetera, ma io parto da quel principio che sto vivendo qui oggi, che dico, nel secondo passo, cerchiamo di sanare le cose sbagliate. E cerchiamo di riflettere insieme, perché io credo che l'intelligenza del mio fratello islamico, uguale alla mia, può percorrere le strade della giustizia, della fratellanza, dell'attenzione, può. Dobbiamo forse saperle percorrere insieme. Dobbiamo forse, se non siamo capaci di percorrerle prima, aiutarci a capire che questa è la vera strada. Non so se ho risposto.
Bene.
Allora, tra gli appellativi che gli musulmani danno di Allah, manca giusto l'unità che abbiamo noi, che è quella di padre. Una cosa, come mai, perché Maometto conosceva ciò che c'era stato prima, quindi ebraismo, cristianesimo, e quindi conosceva questa concezione di Dio come padre, è stata esclusa, comunque non c'è come concetto, come mai non c'è. E quindi dal momento che Dio non è padre, come il musulmano si relaziona a Dio? E come pensa che la creazione, compreso l'uomo, sia avvenuta se in qualche modo non è padre di questo essere?
Grazie anche per questa domanda.
Magari anche collegato con questo, il discorso dei 99 nomi attribuiti a Dio, i titoli di Dio, dici perché è una ricchezza enorme dell'Islam, quello di chiamare Dio con così tanti.
Io l'ho detto prima.
Noi diciamo Dio, siamo a posto, pensiamo di mettere la tua
è l'assoluto. Non è raggiungibile dall'uomo. Anche i loro mistici che hanno tentato un cammino ascetico particolare, uno ha detto che si può raggiungere Dio all'altro, ma è stato ucciso. Per loro è l'assoluto, per cui non è raggiungibile dall'uomo. E in questa parola assoluto c'è un po' tutta la teologia vera dell'Islam, che poi si produce, per esempio, nella Sura 112, che dice così, non si capisce il ruolo, per loro è una verità, tra l'altro la stanno tutti a memoria, la Sura 112, la legge in italiano, dice sì, egli è Dio, è uno, è l'Eterno, non generò ne fu generato l'Am Yulad o l'Am Yulid, non fu generato e non ha generato. Per loro non c'è la generazione, e il chiamare padre vuol dire implicare la generazione, non vuol dire implicare l'amore. E lei ha detto, ma ha conosciuto l'ebraismo, ha conosciuto il cristianesimo, innanzitutto per loro la rivelazione viene da Dio, non dal cristianesimo precedente, però se lei senta questa interpretazione, le dico, purtroppo non hanno capito queste cose. Loro hanno recepito molto di più le leggi, infatti il Corano è forse più un testo legislativo che un testo teologico. E poi, peggio ancora, nel cristianesimo hanno preso soltanto spesso quelle parti, quelle frange che non erano certo ortodosse, se vuol passare per questa strada. Ecco, quindi è difficile. Loro, alcuni amici musulmani, quando dicono siamo tutti figli di Dio, mi vengono, mi toccano, detto non dire così, perché la parola figlia noi scricchiola, non vogliono la parola padre, perché loro sentono questa narrazione, ma soprattutto perché c'è questa concezione di Dio assoluto, che ha creato, che crea, no? Però è distante dall'uomo. La creatura è un dono di Dio, ma un dono lontano di Dio. Non so se sono riuscito a spiegare. E diceva adesso Don Olinto, di Dio, come può un musulmano dire qualcosa? Lo dice attraverso i 99 attributi. Avete visto quella lasciata là, quella corona che usano loro, che non è di 10 grani, se contate sono 11, comunque totale, fa 99 grani, ho diviso 33 per 3,99, perché? Perché di Dio si può dire soltanto qualcosa, gli attributi. Dio è buono, Dio è pace, Dio è re, e come dicono sempre all'inizio di tutte le sure del Corano, Bismillah nel nome di Dio, Ar-Rahman, Ar-Rahim, il clemente, il misericordioso. Ecco, tutte queste cose le dicono, ma di Dio non si può dire molto, assolutamente.
Correggetemi se dico qualcosa di sbagliato a voi due. Dopo lasciamo lo spazio, vieni.
Io devo essere sincero, quello che lei ha detto stasera mi ricorda un po' la mia Sufi, che è anche bella, però no, c'è qualche paragone tra questi, chiamiamolo teologi, ma non sono teologi nel nostro, nell'intento che viviamo noi, mica fisici casomai, o più filosofi di Dio, se li vogliamo chiamare in questo modo. E vediamo poi il popolo come si comporta, c'è una diversità enorme. E mi sono chiesto tante volte come mai c'è questa disparità, cioè in un punto si raggiungono magari vecchie scelte nella filosofia, nel sufismo, proprio veramente detto, proprio persone che effettivamente per i padri magari se ne accorge che sono di una spiritualità tremenda. E invece ci sono altre persone, il popolo normale diciamo, che credono a tante altre cose che ci lasciano sbigottiti, che non ci fanno. Cioè, quello che voglio dire, noi siamo arrivati al punto di saper vivere anche di Dio, perché Dio ci permette anche queste cose, e però nonostante questo ci aiuta ad avere sempre più fede e ad aiutare ad amare sempre più gli altri. Loro questo non sono ancora capaci di farlo, loro non sono capaci di vivere di Dio e con Dio, non ci riescono assolutamente. Lei ci ha parlato, ci ha detto un piccolo accenno, continuano a dire sono state decretate, spesso si sgozzano, tagliano le teste perché ce l'abbiamo insegnato noi, ma noi quella è storia, noi siamo partiti da quel punto, adesso siamo diventati altre cose, ci siamo evoluti, il nostro concetto di amore è veramente universale, raccoglie tutti quanti, tutti. Anche se nel nostro interno ci siamo divisi, perché tra noi e i protestanti ci sono delle diversità, tra noi e gli animisti africani ci sono delle diversità, ha capito cosa voglio dire, però nonostante tutto c'è una, si fa anche fatica a dialogare tra di noi a volte, però noi lo sentiamo che Dio è effettivamente amore, non è altro cosa diversa, non è come vogliono dire, cioè Dio per noi, anche per noi Dio è l'assoluto, però c'è un Dio che è assoluto, di cui non bisogna dire che è buono, che è cattivo, che è grandissimo e che cosa, perché Dio l'assoluto è solamente silenzio, non troviamo parole, perché per noi sono assurdità complete quelle. Non riusciamo a concepirlo e quindi dobbiamo stare in silenzio, quindi noi possiamo parlare solo ed esclusivamente di qualcosa che conosciamo e conosciamo solamente noi stessi, noi che ci vogliamo bene perché conosciamo noi stessi, non perché ce l'ha detto Dio o ci conosce Dio o ci è stato comandato, perché è l'evoluzione che ci ha portato tramite la nostra storia, tramite le nostre sofferenze a dire dobbiamo per forza di cose aiutarci. Arriveranno anche loro a questo punto. Speriamo nel più breve tempo possibile.
Grazie anche di questa riflessione che permette io di dire che ovviamente tutti gli uomini sono nati e combattono contro il male. Sia nell'Islam che nel cristianesimo, noi abbiamo poi il cosiddetto peccato originale e c'è questo purtroppo male, e c'è un male storico, come lei ha indicato, che è più o meno grave nei vari tempi, nei vari momenti. Io credo che da una parte e dall'altra c'è questo desiderio, ci sono queste scritture che invitano a gareggiare nel fare il bene e a evitare il male. cioè poi chi ci arriva di più, chi ci arriva di meno, cioè poi la persona più santa e la persona più debole. Io leggo così la storia sia islamica che cristiana, girando molto il mondo islamico, il mondo medio orientale, io continuo a dire siamo uguali. Peccati che facciamo noi li fanno anche loro, e quindi il discorso, se vuole, ecco, è proprio quello invece dell'aiutarci a cercare, e con l'esempio per esempio per me di Gesù Cristo, io anch'io come faccio a raggiungere Dio? Non lo raggiungo Dio, lo posso, per me Dio si è rivelato in Gesù Cristo, e in Gesù Cristo vedo Dio, e in Gesù Cristo realizzo la mia vita in Dio, la mia comunione in Dio e la mia comunione nei fratelli. Ecco, io credo queste cose, non mi permetto di dire ai musulmani voi non ce li avete, voi non capite, voi per amor del cielo. La cosa bella, grande, che credo, spero di avervi fatto intuire, è che noi dobbiamo portare le cose vere che sentiamo. Abbiamo la nostra vera identità cristiana, che è quella di Cristo dell'amare, e sono convinto che questo tentativo, questo sforzo nostro di amare in questa maniera, di impostare anche il cuore, la mente, le parole in questa maniera, sono la via giusta. Il resto a me fa paura, il dubbio fa paura, il pensare che gli altri non possano fare questo cammino mi fa paura. Io credo invece che questa sia la strada più vera e più bella, e la denuncia anche dell'altro, lasciatemelo dire perché ci soffro su queste cose, del dire questi non fanno, questi non dicono, questi sbagliano, per me è sbagliato. Non è così che si vive. Si vive nell'amore, si corregge nell'amore, si annuncia nell'amore.
Vieni. No, no, vieni, se no. Aspetta. D'accordo.
Certo, storicamente anche questo problema è un problema che ci sta un po', anche perché venendo qui vediamo certi problemi di certe signore relegate dentro le case, dentro. Io sono convinto che il problema della donna, quando veramente verrà fuori, cambierà davvero molto. Quando domani per esempio abbiamo nel nostro corso che stiamo facendo a Milano sull'Islam la testimonianza di una ragazza musulmana, ingegnere, che, la quale dice, vuol portare avanti la tesi, e dice quando la donna musulmana, lei dice spero prestissimo, troverà uno spazio che adesso non ha, che non riesce ad avere, cambierà davvero tanto tutto, perché la forza. Ma d'altra parte io sono vissuto in Palestina parecchio tempo, ho visto tante di quelle organizzazioni femminili di liberazione, di emancipazione, ma non dal marito, perché se tu vai in una casa musulmana, il marito sa cosa ti dice. Cosa credi che comando io? È mia moglie che comanda! Ma sento anche dai cristiani, no? È così, ma noi non dobbiamo pensare, ecco, che ci sia anche quello che dice lei, qualche imposizione negativa. Io la settimana scorsa ero in quel dell'Iran a girarmi il mondo iranico. Certo, mi veniva da ridere, perché le donne in Iran sono tutte vestite di nero, tutto il coso, il burka, non il burka, il doccia d'oro, no, che copre un momentino. Ma poi entravamo in casa, entravamo dove vive, prendevano, buttavano via tutto. E il vero, perché in casa si vive, ed è una foto del Signore, no? Siamo saliti sull'aereo, dopo 2 secondi che l'aereo è salito, tutte erano già svelate, senza vino, no? Perché ovviamente là sono situazioni che, ma sembra troppo contingenti, anche se dobbiamo rispettare, per esempio, quelle forme invece di velatura che sono rispetto, che sono osservanza di un'interpretazione coranica, che io dico che esiste, no? O che sono anche testimonianza. 6-7 anni fa, nelle scuole superiori a Milano, nei licei, le ragazze che fino allora non si erano mai messe il velo, quasi tutte si sono messe il velo di colpo. Ma non perché qualcuno le aveva detto, ma perché per loro diventava il segno del dire io sono musulmana, io sono dentro una legge, un'interpretazione. E io dico, vogliono portarne 3 di meno, ma li portino, ma non fermiamoci a queste cose. Crediamo anche qui a quel discorso che dicevo prima, aiutiamo nella ricerca dei valori più belli. Io posso dirvi nella mia piccola esperienza di prete che negli ultimi anni in cui ho vissuto in oratorio avevo tante persone musulmane presenti in oratorio, ma ho visto, ho sempre notato che c'era quell'emancipazione da parte di queste persone che era veramente libertà, anche se avevano un velo, anche se perché era il cuore che contava di queste donne, non certo le cose esteriori. Quindi lasciamo che il tempo, comunque quello che dice in realtà in parte c'è, non è che non ci sia, però non ridurrei la donna a questo fenomeno o a questa situazione, ma la ridurrei a qualcosa di ben più grande e di possibile.
Per ultima domanda, dopo un'altra domanda poi basta, poi parlerà il nostro imam buono. Matteo, mi è venuto un paradosso, prima lei citava di un politico che all'Università del Caio ha invitato, sollecitato di sostenere di abbandonare la violenza. Ma questo politico in realtà è un generale dell'esercito egiziano che con la forza ha ribaltato un regime e quindi sosteneva presso i religiosi che bisogna abbandonare la violenza. Un'altra cosa, il famoso califfo del Levante, autoproclamato califfo del Levante, è un religioso. Allora, non è che ci sono un po' di contraddizioni e paradossi per cui ai nostri occhi, magari per quello che ci viene ricordato, tanti religiosi, per quelli che per noi dedicano la vita allo studio di Dio e comunque a sostenere la parola di Dio, che vediamo che è ricca di amore e misericordia anche nel Corano, in realtà poi sono conniventi o addirittura sono quelli che alimentano e creano questa violenza.
Certo. La risposta anche a questa domanda è ben chiara, insomma, no? È chiaro che ci sono queste contraddizioni, paurose, ma voi pensate soltanto chi sostiene l'Isis? Guarda che faccio. Quelli che hanno comperato metà della mia parrocchia dove sono oggi. Io abito a Milano, Corso Garibaldi. Tutto il Qatar comperato lì, lo sapete. Questi sostengono l'Isis, però non italiani fa poco che comprino, che vendano, che facciano. Le contraddizioni ci sono, io ne sono convinto. Anche, io non ho detto il nome per delicatezza, il generale di cui lui appunto ha tirato fuori il nome è il generale Borghi, ovviamente generale, che ha fatto anche delle repressioni, però anche qui come giudicarle, abbiamo adagio, perché il nostro bravo professor Scatolin di Varese, che abitava là, mi ha scritto subito che la rivoluzione di Morsi era la vera, unica rivoluzione pacifica, non ci sono stati morti. Però uno che là, che studia, che vive da 40 anni al Cairo, legge così le cose, quindi capisco che per noi ci sono contraddizioni, un generale ovviamente che usa la violenza, ovviamente poi chiede agli altri, ovviamente parla di altre violenze, quelle soprattutto terribili che abbiamo visto in questi ultimi tempi, quindi non lo so. Però ecco, se lei vuol dire che tutto questo mondo, anche questo mondo islamico, è fatto occidentale, è fatto di contraddizioni, che sono convinto anch'io. E che sia l'atto religioso, certo, certo. Se si dà ragione, anche il mondo religioso loro, d'altra parte io non so, questo califfo che si sta auto prendendo capo di tutti questi misfatti e tutte queste cose, dobbiamo dire che lo ha vita, dobbiamo dire che viene dall'Arabia Saudita, dobbiamo dire per forza queste cose, non lo so, certo, sono religiosi e danno un'interpretazione del Corano per cui uccidono il nome del Corano, tagliano le gole il nome del Corano, perché? Perché questi sono, ecco, però anche queste cose sono contraddittorie al massimo, per cui le constato, le vedo, non so spiegarle, ma dico non sono però la realtà ultima vera del mondo islamico. Sono, come dicevo prima, delle grandi patologie che in tutte le società, in tutte le culture, purtroppo ci sono.
Ultima domanda, Orietta, vieni qui, falla bene.
Volevo mettere l'accento su quello che lei
ha detto. Aumenta il volume.
Lei ha detto che gli uomini giovani musulmani sono ancora più duri della precedente generazione. Intanto volevo capire meglio cosa voleva dire questo ancora più duri, prima di tutto, e poi confrontarlo con i nostri giovani, nel senso che noi parliamo tanto di dover fare questo incontro, avvicinarci, però sappiamo benissimo che la nostra religione, cioè cattolici, diciamo i cristiani, siamo un attimino in defaianza, cioè i giovani sono molti, la maggior parte lontani dalla loro religione. Quindi come può avvenire, dobbiamo guardare al futuro, no? Quindi come può avvenire questo incontro, questa cosa, quando di là diventano più duri e di qui diventano indifferenti?
Ascolto anche la sfumatura dell'anche, è normale, giusta, perché è dentro di me, quindi è vero. Innanzitutto ridiamoci un attimino con una piccola battuta. Abu Rahman, quando vado a trovarlo alla moschea di Segrave, gli dico, allora come va? E Abu Rahman mi dice, ah, Don Giampiero, non vengono più i giovani. E io dico, ma anch'io questa stessa frase la sento anche da, al di là di questa,
dai nostri imam,
al di là di questa battuta, ecco perché ho detto che i giovani di oggi sono ancora più duri della precedente generazione. Ecco perché oggi io li considero amici, ma all'inizio non è stato così, Quando andavo dentro i centri islamici, magari sentivano che qualche parola la balbettavo in arabo, che sapevo qualche versetto di Corano, sapevano che avevo studiato l'Islam, l'università, eccetera, mi dicevano, ma tu che conosci l'Islam, perché non ti fai musulmano? E quando io cercavo un po' di dire, ma per me il cristianesimo e mi guardavano e mi dicevano: guarda che non ti converti, vai all'inferno. Ci pensavo. Adesso, dopo 25 anni, questi stessi amici hanno da me una domanda: allora mi mandi ancora all'inferno? Loro mi dicono: no, non vai più all'inferno. Qualcosa è mutato, però li ho trovati all'inizio duri, facevano fatica, insomma, ad accettare un'altra religione che non era, e non vedevo la cattiveria, perché tanti di questi amici che ho incontrato per anni dicevano queste cose, ma ero convinto che l'avevano solo imparato sulle ginocchia della nonna, perché gliel'avevano insegnate così, forse non l'avevano nemmeno riflessa in maniera profonda, e io ho accettato. I giovani d'oggi, la seconda generazione che io ho incontrato, invece è molto più dura, più razionale, no? Quando dico: ma mettiamoci almeno insieme a riflettere un po', si dicono: prima dobbiamo formarci, poi dovremo dialogare. Ho qualche battutina più pesante che mi ha messo sui giornali, no? Dicono: noi siamo nel giusto, non abbiamo bisogno di dialogare, dialoga chi è in difficoltà. Capisce che battute così sono pesanti, no? E per concludere, non volevo fare il paragone tra i nostri giovani o tra la problematica dei nostri giovani e i loro giovani, era la battutina che ho detto prima. Purtroppo tutti, sia musulmani che cristiani, abbiamo un dovere educativo davvero molto grosso, e si fa fatica oggi. Stavo parlando invece di quelli che si sentono impegnati, che formano il gruppo giovani musulmani, che fanno, si danno delle sigle, che però fanno fatica, per esempio, all'incontro. Non so se sono riuscito.
Ascoltiamo
Mohammed.
No, adesso.
Buonasera a tutti e vi ringrazio per questa occasione che non aspettavo. Mi sento pregato doppiamente. La prima cosa è che il Don Piero conosce l'Islam più di me. Questo, che non sapevo che tu fosse. Noi ci conosciamo da tanto tempo. E l'altra cosa è di parlare, perché non era mai venuto in mente, stasera sono venuto con un fratello per fare due parti, ma purtroppo sono riuscito a catturare per poco, perché non so se la cassa o sono io veramente che il mio audio oramai invecchiato, non riuscivo a comprendere insomma tutte le parole. Comunque il senso totale l'abbiamo comunque tirato, l'abbiamo toccato. Giustissimo. se io dovessi 5 minuti, perché il tempo sta andando avanti, a dire qualche cosa, io scrivo in arabo, quindi lo so leggere solo io. Anzitutto nel Corano c'è anche un verso che dice: o gente, l'abbiamo creato da un maschio da una femmina, e abbiamo fatto di voi popoli e tribù affinché le conoscesse a vicenda. Ecco, se il Corano dice questo, che è anche chiaro, vuol dire che quello che è in serio di te, diversamente, non capisce il Corano. Cioè, questo è un inciso generale. Cioè, o gente, non o credenti, o fedeli, o musulmani, o gente, sono tutta la gente, tutta l'umanità. Questo è un invito a tutti, popoli e tribù, maschi sia che o femmine, di cercare una via di convivenza, affinché si conoscesse a vicenda. Ecco. Tanto vero che il saluto islamico è facile sia con voi, sia per un musulmano che non per un altro non musulmano. Insomma, tante cose, non stiamo adesso a elencare tutte le cose, però quello che viene interpretato purtroppo diversamente sono dei pensieri suicidi che vogliono obbligare gli altri a rispettare queste regole. Ed è aiuto, grande aiuto purtroppo in questo tempo contemporaneo, la media, cioè il mezzo di comunicazione. Succede qualche cosa in Francia, oddio, tutto il mondo gli fa un funerale. Succede nella stessa settimana tre innocenti in America, ha ammazzato tre persone. Cioè, quindi il doppio, la doppia bilancia o il doppio criterio. Cioè, mettiti nei panni di un musulmano, che quando si parla del conflitto palestinese-israele, ecco, è lì che anche si mescolano le carte. Non vogliamo parlare della politica, come ha detto il nostro signore prima, perché io mi fa molto piacere andare a conoscere gente anche in comune. Un musulmano è aperto. Il profeta diceva: quando fai di mangiare, fatti un piatto di brodo in più e regalalo al tuo vicino. Cioè, questo vicino può essere musulmano, cristiano, ebreo, ateo, una convivenza sana. Solo che purtroppo, come sto dicendo, cioè, purtroppo ed è anche un grande aiuto quello che la mass media insomma distribuisce ogni giorno. Io mi ricordo di aver visto un video piccolo che gira su internet, un insegnante in una classe dice ai bambini 2 più 2 fanno 5. Allora uno di loro, alcuni hanno paura, quindi cominciano a dire 2 più 2 fanno 5, perché vogliono superare l'anno, hanno paura dell'insegnante. Uno dice: no, ma come fanno 2 più 2 fanno 4? Cioè, non possono essere 5. Poi, per curiosità, per tutti i giorni 2 più 2, alla fine l'hanno chiesto 2 più 2, adesso 5. Ecco, questa è la realtà di oggi che noi viviamo. Ovviamente la fede unisce e non mai separare. La fede deve unire. Il musulmano non è un musulmano completo se non ha fede in Gesù, se non ha fede in Maria. Anzi, il profeta dice che Maria è la signora del paradiso, una tra le signore del paradiso. Cioè, quale religione può venerare Maria in questa maniera? Ed anche Gesù. Quindi i punti di incontro sono tantissimi, ma noi guardiamo purtroppo solo per alcune mentalità fatte in una certa maniera, purtroppo dico, perché non è solo nell'Islam, ma anche nel cristianesimo, ad esempio. Cioè, io ho letto, posso anche sbagliare, che un mafioso, prima di andare a compiere quel atto usciero che faceva, leggeva la Bibbia. È la tua maniera sbagliata, è la tua mentalità. Non posso dire che questo è un terrorismo cristiano. Cioè, quindi tutto viene macchiato all'Islam. L'Islam non dice così. Il profeta Muhammad dice, all'epoca dei figli di Israele, una prostituta, quindi andrà all'inferno, al profeta Don Piero, questo bell'uomo, una prostituta ha visto nel pieno giorno del sole un cane
non è un
Adamo, un figlio di Adamo, è un cane, però è presidente, ha un'anima, tutto il rispetto.
Un cane che aveva la lingua fuori perché non se la faceva più della sete.
Lei cosa faceva? C'era lì il posto, non c'erano rubinetti. Scende nel posto e si toglie la scarpa, scusatemi, e gli porta da bere. Il profeta dice, Allah li ha perdonato e li manda a fare giù. Ma chi? Cioè chi spinge il profeta di dire così? Per diffondere la misericordia, la pietà tra la gente, cioè contro un animale, non parliamo, eh? E quindi i punti di incontro tra l'Islam, l'ebraismo, il cristianesimo sono tanti, però quando la mentalità è storta possiamo aspettare di tutto. Però anche il fatto della seconda generazione, secondo me, anzi questa è la speranza. La speranza perché è nata qui, parla la lingua non come la parlo io, e hanno assorbito, ecco, i concetti europei di libertà, di democrazia, di convivenza, eccetera. Quindi è la speranza, secondo me è la speranza, solo che e quando c'è una minoranza e non una maggioranza, ma questo succede anche agli italiani all'estero, quando c'è una minoranza nella scienza della sociale, diciamo, cerca di trovare dei legami tra di loro per poter, cioè, come dire, manifestarsi più forte, più trovare dei legami. Un italiano che vive in America da 20 anni, quando torna in Italia, è ancora a quando ha lasciato l'Italia rispetto ad un italiano che vive qua. Ma quindi uno che vive qua è diventato più emancipato. Cioè, perché lui di là si sente, cioè, come dire, si sente debole, quindi si cercano di trovare appunto questi legami tra di loro. Non è che si tratta di sono più due, secondo me. Poi è sempre la speranza, anzi, me l'auguro che sia così come la sto interpretando. Perché noi siamo venuti purtroppo dai nostri paesi spinti da certi problemi economici siano o politici, quindi abbiamo portato con noi anche i nostri problemi, mentre questi qua speriamo, chiediamo Dio di veramente di correggerli per trovare una maniera giusta e sana per potersi condividere. Ovviamente il tipo del profeta, il nostro grandissimo amico mi può anche correggere, al tempo del profeta i cristiani si sono recati da Muhammad, perché Muhammad si presumeva un profeta. Allora questi qua volevano anche parlare con lui, discutere, infatti sono andati anche in moschea, la moschea del profeta, quella che si trova alla Medina, e poi lì hanno cominciato a parlare. E è arrivata l'ora della preghiera dei cristiani, cioè di questo gruppo, si chiama gruppo Bani Nagran. Quindi si sono alzati, si sono diretti verso l'Oriente, cioè Gerusalemme, e hanno pregato. Con tutta pace, nessuno ha dato fastidio. E dopo hanno parlato con il profeta, a un certo punto l'hanno chiesto, ma Gesù arriva al mondo senza un padre? Muhammad era l'esperato, quindi non è che parlava da sé, non leggeva libri prima. Gli arriva la rivelazione con l'Arcangelo Gabriele, con un versetto che dice: presso Dio l'esempio di Gesù è come Adamo. Se noi dobbiamo meravigliarci della creatura di Gesù, ci meravigliamo ancora di più di Adamo, perché Adamo non aveva né padre né madre. Quindi tutta questa, cioè questo dove succede? In moschee, Quindi se il musulmano si è aperto e il musulmano vuole partecipare, vuole convivere, secondo me, se uno ha le idee chiare, cioè uno può essere molto positivo in questo senso. L'Isis, a chi appartiene? A chi appartiene? No, cioè, dicono che ai musulmani, io sono musulmano, e io sono talmente innocente di quella gente lì. Se questi sono musulmani, l'Arabia Saudita ho detto cosa fa, cosa sono. Quindi, e poi vabbè, parliamo anche dei motivi, insomma, politici, eccetera, che forse sappiamo tutti noi, però ripeto, che i mezzi di comunicazione fanno tanto per poter purtroppo piantare per interessi di alcuni dentro le persone innocenti che arrivano dal lavoro tutti stanchi, vogliono guardare un po' di televisione e trovano lì. Che tutti i canali parlano in una certa maniera. E purtroppo succede questo. Vabbè. Sì, per finire ovviamente perché io ho come dice il profeta, io concludo con questo, il profeta ha fatto anche la profezia di gente come questi qua. Infatti in un hadith, in un discorso suo ha detto ci saranno delle persone, della gente che si fanno chiamare come noi, che parlano come noi, però loro escono dall'Islam come esce il flash, cioè come esce, come si chiama, il lampo, ecco, nel cielo. Cioè, quando uno ha l'idea sbagliata, purtroppo non deve essere giudicato tutto l'Islam o tutta la comunità. Lui ha l'idea sbagliata, rimane lì. Va bene, no, niente. L'ultima cosa è che il Corano ci incita ad essere equi e giusti. Anche contro tutta la gente qua fa parte di musulmani o no, perché Dio, come diceva anche la signora 99 nomi, è il giusto, quindi non permette appunto queste ingiustizie, queste iniquità, insomma, dal suo servo musulmano. Di nuovo vi ringrazio moltissimo, spero che non sia l'ultima volta qui. Davvero grazie, molto gentile, grazie ancora.
Una conclusione dal
Ecco, io credo che, certo sentendo parlare Muhammad, magari in alcuni di voi sono venuti delle domande, ha citato tante volte Dio ha detto, non profeta ha detto, ovviamente bisogna anche andare a capire bene tutte queste cose, per cui magari l'esigenza di conoscere meglio l'Islam c'è, e deve nascere. Ecco, la mia conclusione è questa. Avete intuito com'è importante incontrarci e com'è difficile capirci e che differenze ci sono di culture, di credenze. Ecco, io ribadisco, dobbiamo lavorare tanto, i tempi non sappiamo quali sono, ma l'incontro e la capacità anche nell'incontro di ascoltarsi, di conoscersi e di testimoniare il bene sono davvero le uniche strade che a mio giudizio oggi, io ma avete intuito anche il Papa, anche tanta altra gente sta insegnando queste cose, ecco, sono le uniche strade che oggi ci permettono di dire la nostra società crescerà nell'amore se saremo capaci di vivere così, se no, ahimè.